Modem.
Le persone sovrappeso o obese sono diventate così numerose sulla Terra da superare chi è invece malnutrito e rischia la fame. In altre parole, le vittime dell'abbondanza hanno superato quelle della carestia.
Quando io vedo i giovani sono quasi più preoccupato di vedere quanta Coca-Cola ingurgitano. Una Coca-Cola a 8 zollette di zucchero sappiamo che sta creando dei danni enormi di obesità, di diabete precoce, eccetera, e di questo quasi nessuno parla.
Non bisogna mai dimenticare che il nostro ingrassare dipende dal cervello, dal rapporto che noi abbiamo con la nostra interiorità. Il centro della fame può portarci a mangiare in modo sconsiderato per sostituire dei piaceri interiori che in qualche modo non viviamo.
Nel frattempo è arrivata lei. 900.000 secondi, 15.000 minuti, 30.000 spot l'anno. La pubblicità.
L'obesità ha un male sempre più di dimensioni planetarie. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Paolo Dell'Oca, che ha realizzato la copertina introduttiva, all'interno della quale avrete forse riconosciuto le voci dello psichiatra e psicoterapeuta italiano Raffaele Morelli e quella dell'ex consigliere agli stati ticinese Dick Marty, che così ci diceva non più tardi di qualche settimana fa in un dibattito dedicato in realtà alla canapa light. Fenomeno dunque planetario, affermavo, in occasione della giornata mondiale contro l'obesità. È infatti stato pubblicato uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Imperial College di Londra, uno studio dalle cifre allarmanti. Negli ultimi 40 anni il numero di bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni obesi si è moltiplicato per 10, passando da 11 milioni a 124 milioni. Quasi un ragazzo su 10 è obeso, fra le ragazze la percentuale scende di poco al 6%. Saluto Maria Chiara Di Cesare, professoressa associata di salute pubblica alla Middlesex University di Londra e coautrice dello studio. Ben arrivata.
Buongiorno.
Buongiorno. La possiamo considerare a tutti gli effetti un'emergenza sanitaria mondiale, quasi una sorta di epidemia questa dell'obesità?
Assolutamente sì. Crediamo che questa sia un'emergenza su tutti i fronti, a livello globale e all'interno di ogni paese. Abbiamo osservato in questo studio, che è uno degli studi più grandi a livello epidemiologico, il numero di partecipanti, perché abbiamo 130 milioni di partecipanti nello studio, di cui 30 milioni sono bambini tra i 5 e i 19 anni. E quello che abbiamo osservato è questo aumento impressionante dei livelli di obesità, soprattutto nei paesi a basso reddito, a basso e medio reddito. Una situazione che sembra essersi stabilizzata invece nei paesi ad alto reddito a partire dal 2000 più o meno, negli ultimi 15 anni.
Forse perché il problema in Occidente si è presentato prima, per cui si è iniziato ad affrontarlo prima rispetto agli altri paesi.
Assolutamente, gli anni 2000 è stato, diciamo, l'inizio della maggiore informazione sull'obesità, sulle interventi, politiche e quindi una maggiore sensibilizzazione tanto di chi crea e genera politiche, tanto della popolazione, quindi sì, ma magari poi avremo tempo di discutere il fatto che anche questa stabilizzazione negli ultimi anni non necessariamente corrisponde a un successo.
Sì, rapidamente, forse nozioni didattiche. Allora, la forma fisica e quindi anche il problema dell'obesità si misura in base all'indice di massa corporeo. Ci può riassumere brevemente in cosa consiste?
Sì, l'indice di massa corporeo in realtà è un indice molto semplice che mette a rapporto il nostro peso con la nostra altezza. È il nostro peso in chilogrammi diviso la nostra altezza al quadrato, quindi diciamo è un po' una specie di area del nostro corpo, e sono stati creati del, diciamo, degli studi in cui abbiamo visto che a determinati livelli di questo indice di massa corporea corrisponde più o meno un peso normale o un peso sotto il peso normale o sopra il peso normale. Per specificamente per l'obesità, quando un individuo ha un indice di massa corporea superiore ai 30 kg per metri quadrati, significa che viene definito obeso.
Obeso. Allora, le cifre, l'abbiamo detto, sono impressionanti, ma ciò che ha impressionato me, almeno leggendo quanto scrivevate, è il fatto che l'obesità nel mondo rappresenta una sorta quasi di discrimine fra ricchi e poveri. Anche l'obesità, quindi anche il rapporto con il cibo, va in questa direzione.
Assolutamente, questo era appunto quello che accennavo prima. A livello globale, quindi tra paesi, quello che vediamo è questo emergere dei paesi a basso reddito e medio reddito nei livelli di obesità, e quindi già è un fattore di disuguaglianza tra paesi, ma di disuguaglianza. Nei paesi ad alto reddito, quello che si osserva, non è specifico del nostro studio che guarda alle tendenze globali o alle tendenze all'interno di un paese, a livello di paese, ma se guardiamo all'interno di un paese, quello che si osserva quasi in tutti i paesi è che i gruppi socio-economici più avvantaggiati hanno un livello di obesità minore rispetto a quelli più poveri, i gruppi della popolazione più povera. Quindi quello che sta succedendo nel tempo è infatti che si osserva una diminuzione nel livello di obesità tra i più ricchi, se mi permette il termine, mentre una diminuzione per i più ricchi e un aumento tra i più poveri. Quindi quello che in realtà osserviamo è un aumento della disparità, della differenza tra i più ricchi e i più poveri.
Quindi disparità fra i paesi, ma disparità anche all'interno dei singoli paesi. Saluto a questo punto Alessia Antonietti, collaboratrice scientifica del Servizio Promozione e Valutazione Sanitaria dell'Ufficio del Medico Cantonale, in studio con me. Buongiorno e ben arrivata.
Buongiorno.
E saluto anche Jean-Pierre Vermes, medico con un'attività rivolta principalmente alla problematica del sovrappeso e dell'obesità, consulente all'ospedale San Giovanni di Bellinzona e cofondatore dell'ASIPAO, l'associazione della Svizzera Italiana persone affette da obesità e altre cariche nel settore, insomma, chiamiamolo così. Dottor Vermes, prima di tutto, l'obesità la possiamo considerare una malattia?
Assolutamente una malattia, anche se, a dire la verità, è solo da pochi anni che l'Associazione Americana di Medicina ha riconosciuto l'obesità come una malattia. Spesso si è considerato come un tratto così fisico, ma non proprio una patologia, invece lo è assolutamente, non lo si può negare. È un po' la madre di tutte le malattie, devo dire, nel senso che appunto l'obesità porta a problemi di diabete, di ipertensione, problemi cardiovascolari, tumori, e se non ci fosse obesità penso che tanti medici sarebbero in disoccupazione nel nostro mondo.
E problemi fisici, malattie fisiche, ma anche sul piano psicologico ha un certo impatto?
Assolutamente, vedo effettivamente tante persone che mi arrivano in studio con una grande sofferenza psicologica, persone che si vergognano della loro condizione, che non escono più di casa, che un ritiro sociale dovuto proprio alla società nella quale viviamo, che invece premia le persone fit, tra virgolette, e quindi ci si sente inadeguati molto spesso, purtroppo.
Alessia Antonietti, voi siete attivi sul fronte della prevenzione, della sensibilizzazione, quindi entrate in contatto anche, immagino, a livello scolastico, a più livelli, quindi con i ragazzi. Qual è la sua percezione sul problema di cui parlava la professoressa Di Cesare, quindi le disuguaglianze interne allo stesso paese? È una cosa che riscontrate anche voi? Si può riscontrare anche in Svizzera con le debite proporzioni rispetto ad altri paesi, probabilmente?
Esattamente, noi appunto siamo attivi sul territorio con una serie di progetti proprio di promozione di stili di vita sano, quindi a livello di alimentazione equilibrata e di movimento, e agiamo sul territorio presso le scuole, presso vari attori che lavorano a contatto con bambini. E questo si può notare ed è anche rimarcato da uno studio uscito proprio a fine settembre, edito da Promozione Salute Svizzera, dove si è misurato la prevalenza di sovrappeso e obesità in alcuni cantoni e regioni della Svizzera, e dove si è notato che in effetti l'estrazione sociale, intesa come la formazione delle famiglie, ha un impatto su poi il relativo sovrappeso dei bambini. Quindi più è alto il livello di formazione, meno è la prevalenza poi a livello di bambini.
Quindi anche in Svizzera c'è questa tendenza che si può riscontrare a livello planetario, probabilmente su livelli però differenti rispetto che altrove. In Svizzera il problema dell'obesità c'è, e questo probabilmente va detto e sottolineato, ma in maniera meno marcata, è così?
In Svizzera assolutamente esiste il problema, non dobbiamo dimenticarcelo, dobbiamo comunque sempre essere attenti e presenti su questa problematica. E rispetto ad altre nazioni funziona un po' meglio, appunto sempre secondo questo studio, nella fascia d'età di bambini dalla scuola dell'infanzia a scuole medie si nota che circa un 16% di bambini sono sovrappeso e obesi, comunque sono cifre inferiori rispetto a quelle riscontrate in altre nazioni, paesi. Soprattutto nei paesi emergenti. E addirittura si è notato, perché questo studio è stato fatto sia nel 2010 che nel 2013, poi ripetuto quest'anno, che a livello di bambini più piccoli, quindi diciamo scuola dell'infanzia e scuola elementare, c'è una lieve diminuzione della prevalenza di sovrappeso e obesità.
Quindi certo, forse si è riusciti ad invertire un po' la tendenza,
è troppo presto per dire che si sta invertendo una tendenza. Comunque a livello poi di salute pubblica ci vogliono anni prima di determinare questo, però sicuramente sono dei dati che incoraggiano a continuare a lavorare su queste tematiche.
Perlomeno la si è frenata questa tendenza. Dottor Vermes, proprio ancora sulla questione disuguaglianza, anche lei l'ha riscontrata sul terreno, quindi avendo a che fare con giovani pazienti?
Non praticamente con giovani, ma con famiglie,
certo.
Dove effettivamente tra le raccomandazioni di un'alimentazione sana con un buon controllo del peso risulta importante il consumo di frutta e verdura, ma non pochi pazienti mi dicono: dottore, costa, io non ho i mezzi per comprarmi appunto frutta fresca e verdura fresca. Quindi sicuramente l'aspetto economico determina anche quindi il consumo di determinati alimenti.
Professoressa Di Cesare, tornando alle cifre che abbiamo iniziato a snocciolare anche sulla questione svizzera, evidentemente lei non ha focalizzato il suo studio sulla realtà svizzera, ma lo studio comunque rappresenta uno sguardo su tanti paesi. In Svizzera le corrispondono le cifre date da Antonietti?
Allora, le cifre della Svizzera all'interno, per esempio, dei paesi alto reddito sono abbastanza promettenti, nel senso che la Svizzera nella classifica dei paesi ad alto reddito occidentali è quella che ha le prevalenze più basse. Quindi per il 2016 le nostre stime danno un 7% tra i bambini e un meno di un 5%, un 4,6% tra le bambine, e li posiziona più o meno all'interno a livello mondiale su 200 paesi intorno alla 130esima posizione. Ora, le cifre non necessariamente sono uguali agli studi fatti all'interno di un paese, questi sono dati che riguardano la fascia d'età 5-19, quindi ogni volta che poi uno studio invece focalizza su un'età specifica, ovviamente le prevalenze sono diverse, perché il bambino va, che la difficoltà nella misurazione della prevalenza nei bambini è il fatto che il bambino va cambiando, cresce la sua altezza, e come abbiamo detto prima è un rapporto tra peso e altezza, quindi crescendo l'altezza l'indice di massa corporeo cambia, e quindi diciamo le soglie cambiano per la definizione dell'obesità. Però devo dire, all'interno dei paesi ad alto reddito occidentali sicuramente la Svizzera sembrerebbe orientata a un futuro un po' più roseo di quello di altri paesi.
Ma ecco, pensando semplicemente gli Stati Uniti, che sono un classico,
sì,
ma pensando anche proprio a un paese vicino come l'Italia, ci sono differenze fra una realtà quella svizzera,
sì,
e quella italiana?
Sì, ci sono differenze, quindi assolutamente sì, i livelli di obesità per l'Italia sono più alti, quindi stanno intorno a un 14% per i bambini e un 10% per le bambine,
quindi
anche vicino a un paese diciamo simile le differenze si osservano,
sì.
E questo, non so, ripeto, il nostro lavoro è limitato all'analisi nazionale, se questo è anche una conseguenza di disuguaglianze nel paese che sono diverse tra la Svizzera e l'Italia.
Sì. Dottor Vermes, lei ci ha già in qualche maniera parlato di quella che è la sofferenza fisica ma anche psicologica dei pazienti, in questo caso dei giovani pazienti, ma come mai alla fine si diventa obesi? Perché uno è obeso? È immaginabile una risposta in questo senso?
Una risposta che deve essere molto articolata e complessa, adesso non avremo tempo di sviluppare tutto, ma ci sono tantissimi motivi. L'obesità è la risultante di un'interazione tra aspetti genetici, e si è scoperto che la genetica conta per il 30-40% in fondo del BMI, di indice di massa corporea di una persona, incrociata appunto con aspetti ambientali. Ambientale vuol dire appunto condizioni di vita. Se si incontrano questi due aspetti, l'aspetto genetico appunto colpisce solo il, tra virgolette, il 30-40% della popolazione, ma l'aspetto ambientale colpisce tutti. Ci sono tantissimi fattori, appunto, ovviamente si tratta della bilancia tra assunzione caloriche attraverso l'alimentazione e quello che si brucia con l'attività fisica. Questo per dirlo in modo molto semplice, dunque si assume più calorie di quel che si spende, per questo motivo che uno diventa obeso. Adesso ecco, una volta non posso entrare nel dettaglio, certo. Perché tutto sommato ci sono tantissime obesità, si parla di obesità che è un fenotipo, è quello che si osserva, però le cause dietro possono essere molto diverse da una persona all'altra, anche se alla base c'è comunque questo squilibrio di cui ho parlato, tra la bilancia calorica, appunto, tra consumo e quel che si spende.
E la medicina in questo senso può fare qualcosa? Forse non può risolvere il problema, perché è un problema che va risolto all'origine, alla base?
Assolutamente, quello che può fare la medicina è proprio una goccia d'acqua nell'oceano, diciamo, è proprio poco niente. Ci sono due modi appunto di affrontare il combatto all'obesità. Quello che è destinato appunto ad aumentare le conoscenze, le competenze e i comportamenti degli individui, è quello che si fa con la promozione, e l'altro aspetto dove si deve, secondo me, più lavorare maggiormente, è ridurre l'esposizione della popolazione ad un ambiente promotore dell'obesità. E credo che il costo-beneficio, nel senso che per un franco che si mette nella promozione a livello della popolazione individuale, il guadagno è molto inferiore rispetto a quello che si potrebbe mettere con un franco nel cercare di cambiare l'ambiente nel quale viviamo.
Sì, sappiamo che i costi sociali e poi i costi sanitari che ne derivano sono davvero, davvero molto alti. Alessia Antonietti, appunto, si parlava di promozione. Molto concretamente, cosa fate? Ci può fare qualche esempio?
Esattamente, noi adesso dal 2008 stiamo conducendo sul territorio un programma chiamato Alimentazione Equilibrata e Movimento, in collaborazione con Promozione Salute Svizzera, e per capirci sono altri 20 cantoni oltre a noi che stanno portando avanti un programma simile, questo proprio per un concetto di agire proprio a livello nazionale su queste tematiche. E questo programma comprende un insieme di progetti per promuovere l'alimentazione equilibrata e il movimento nella fascia di età di bambini fra 0 e gli 11 anni, perché comunque si è visto che le abitudini alimentari e di movimento corretto si acquisiscono fin dalla prima infanzia, quindi anche evidenze scientifiche mostrano che prima si agisce, meglio è. E quello lo facciamo appunto andando a formare, cercando di aumentare le competenze, le conoscenze dei cosiddetti moltiplicatori, ovvero le persone che hanno contatto sia a livello lavorativo che personale con appunto questa fascia di età di bambini, quindi possono essere le famiglie, possono essere i docenti, educatori, famiglie diurne, tutta una serie di attori appunto, e andiamo a formarli nella serie di vari progetti. Così come poi abbiamo varie collaborazioni proprio sul territorio per cercare poi di agire su tutti i fronti, quindi magari cercando di dare dei marchi per l'alimentazione equilibrata, la ristorazione, alle mense scolastiche con Fourchette Verte e tutta una serie di attività in questo campo. Si cerca ad agire appunto...
Sensibilizzando quindi gli attori sul territorio, attori che in qualche maniera, genitori forse in primis, dovranno cercare di far capire ai giovani che rimanere davanti a un computer magari bevendo una bibita gassosa è davvero deleterio in questo senso.
Esattamente, comunque queste abitudini alimentari sono poi una delle cause principali di sovrappeso e obesità, come poi ha detto anche giustamente il dottor Vermes. Per esempio il consumo di bevande dolci è una delle cause principali del sovrappeso. Si ingeriscono senza rendersi conto molte calorie appunto tramite gli zuccheri, anche un movimento non sufficiente. Comunque in Ticino è il cantone che si muove di meno rispetto agli altri cantoni della Svizzera.
Questo va anche sottolineato. Oggi a Modem si parla di obesità, uno spunto che ci è stato suggerito da uno studio internazionale sul tema, e fra i suoi autori c'è anche Maria Chiara Di Cesare. Professoressa, si citavano le bevande gassose, quelle molto zuccherate, altamente caloriche, che sappiamo essere un grande business per l'industria alimentare, assieme anche ad altri prodotti, pensiamo alle merendine. Bene, qui sappiamo che ci sono dei costi di produzione molto, molto bassi, dei margini di guadagno invece molto elevati. Voi nello studio in qualche maniera ne fate menzione, a un certo punto mi sembra anche che puntiate un po' il dito contro questo tipo di economia basata proprio su un consumismo sfrenato quasi.
Allora, nella nostra visione, che sicuramente l'industria alimentare è una delle cause, o forse la causa generante di questo aumento nell'obesità a livello globale, e un mercato dell'alimentare che comunque va verso prodotti che sono ipercalorici, iperprocessati, molto bassi in nutrienti, quindi diciamo riempiono, sono calorici, ma in realtà non ci danno il nutriente di cui abbiamo bisogno per una sana per una vita sana, ricchi in grassi saturi, bevande zuccherate come sono state citate. E quindi diciamo la nostra, sì, un pochino puntiamo il dito sull'industria alimentare.
Non sono gli unici comunque.
Quello che pensiamo è che in realtà quello che deve succedere è che il prodotto sano deve essere accessibile e conveniente, infatti deve essere l'opzione più conveniente per le famiglie, perché prima appunto il dottor Vermes diceva ci sono famiglie che vengono e dicono ma costano troppo i prodotti freschi, ed è vero, il costo del prodotto e la lavorazione che richiede quel prodotto per alcune famiglie che magari arrivano a casa dopo una giornata lunghissima, che a malapena arrivano a fine mese, ovviamente il prodotto processato è la cosa più facile da mettere a tavola perché richiede meno sforzo. Quindi secondo la nostra visione, che tassando i prodotti che sono non sani, utilizzando le tasse per appoggiare in parte i costi dei prodotti invece che sono freschi, più sani, questo potrebbe aiutare e farli diventare veramente l'opzione più conveniente, perché quando parliamo tanto della nutrizione da una parte come dell'attività fisica, lo sappiamo tutti, il bilancio è l'energia che entra e l'energia che consumiamo nel nostro corpo, però dobbiamo farlo veramente pensando il nostro obiettivo è ridurre la disuguaglianza, è andare adesso a colpire nel senso positivo quella fascia della popolazione che in realtà non ha accesso a un'alimentazione sana, mm-hmm. perché è costosa e perché richiede tempo, e così come per l'attività fisica. L'attività fisica è importante, ma l'attività fisica richiede risorse economiche e risorse di tempo da parte delle famiglie. Quindi dobbiamo vedere come facciamo a implementare politiche che aiutino i bambini e le famiglie così che possano migliorare il livello di nutrizione e allo stesso tempo a fare più attività fisica.
Sì, dunque cercare di innalzare anche quella che è la qualità, dando appunto questa alternativa che sia davvero la più promettente anche da un punto di vista economico per le famiglie che hanno meno possibilità. Sappiamo però, dottoressa, che la lobby alimentare è soprattutto pensando a certi giganti, è strapotente. Io metto l'esempio della Coca-Cola, che in Africa si è associata ad iniziative di politica sanitaria, quindi diciamo anche poi difficile contrastare questo genere di politica, o sbaglio?
Sì, sicuramente, e ha citato una delle compagnie che, o ce ne sono altre che sempre sponsorizzano attività sportive, diciamo che sono associate ad attività sportive, quindi diciamo a quelli che sono i comportamenti sani. Però dobbiamo regolarle però questa ovviamente è la mia visione, non dobbiamo certo. scendere a compromessi, così come nel passato abbiamo fatto con l'industria del tabacco.
Certo. Tra l'altro noi ieri abbiamo cercato di avvicinare qualcuno dell'industria alimentare in Svizzera, la cosa forse anche data dalla scarsità di tempo a disposizione non ci è riuscita. Dottor Vermes, è possibile una collaborazione comunque fra grande industria e quindi gli attori che sono confrontati con il problema dell'obesità?
Spero e non c'è altra scelta, perché è proprio a questi livelli che si deve giocare, tra virgolette. Voglio fare un piccolo richiamo a quello che si dice sull'epidemiologia in Ticino. Lo studio Monica, un vecchio studio, ha dimostrato che su una quarantina di regioni europee il Ticino era in settima posizione, dunque molto elevato nella prevalenza dell'obesità. Era 20 anni fa o forse di più, spero che le cose siano cambiate, ma comunque anche in Ticino all'epoca eravamo piuttosto in alto che nella media. E appunto vorrei ricordare che 10 anni fa adesso un ente governativo britannico ha pubblicato un rapporto sulla lotta all'obesità, lo studio Forsanti, in cui si commette a conoscenza la professoressa Di Cesare, sulla lotta all'obesità, nel quale viene messa in evidenza tutti i determinanti dell'epidemia e le loro interconnessioni. E hanno individuato 108 variabili che influenzano appunto, per finire, il peso del soggetto. E viene ribadito appunto il concetto del simple choice, the healthy choice, cioè come diceva la dottoressa, la scelta semplice è quella sana. Dunque deve essere qualcosa, il comportamento sano deve risultare da un automatismo che non necessita processi riflessivi, complessi, competenze, educazione particolare, deve risultare spontaneo. E dunque il contesto che deve suscitare questo comportamento con l'obiettivo di renderlo naturale. Oggigiorno viviamo invece in un ambiente fortemente obesogeno che favorisce tutto tranne la scelta sana. E i cambiamenti necessari, ad esempio, nel mondo del lavoro, nella infrastruttura dei trasporti, nei concetti urbanistici, o ancora nella politica agricola, come si diceva, sono sicuramente più complessi, laboriosi che quelli realizzati a livello così dell'educazione, ma sicuramente più suscettibili di influenzare in modo duraturo le vie che portano all'obesità.
Sappiamo che, appunto, lo si diceva prima, la scelta è legata anche a cause, motivi economici. Alessia Antonietti voleva intervenire, magari pensando anche a come si può intervenire poi e rispondere a quelle preoccupazioni di un genitore che dice: beh, io non ho alternative in realtà.
No, il fattore economico e anche il fattore tempo, perché spesso ricordiamoci che le famiglie attualmente sono occupate a tempo pieno a livello lavorativo, quindi questo è un problema, è chiaramente un problema che abbiamo presente, però volevo sottolineare che scelta sana non vuol dire sempre scelta più costosa, anzi, quando si va a guardare nel dettaglio, il cibo processato è sicuramente una scelta molto più costosa che prendere un alimento proprio naturale e cucinarlo. Chiaramente è una questione poi di tempo, però in questo senso si può fare molto, perché piatto equilibrato, mangiare equilibrato, non significa per forza investire molto tempo. Così come fare movimento quotidiano, così come lo intendiamo noi, non implica per forza un costo economico, nel senso che non è inteso come l'iscrizione a una palestra, ma possiamo pensare anche andare a fare una passeggiata, andare nei percorsi vita. Chiaro, si può fare molto di più a livello di ambiente, però abbiamo già varie alternative e proposte che possiamo utilizzare. E magari per aggiungere, a livello nazionale c'è un'iniziativa che si chiama Action Santé dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, dove stanno cercando proprio di sviluppare una collaborazione con le industrie alimentari per cercare di ridurre il contenuto di zuccheri e grassi e sale all'interno dei prodotti in vendita. Quindi ecco, anche qualcosa in questo senso si sta muovendo
qualcosa anche proprio sul piano della collaborazione, certo, fra gli attori che davvero contano. Poi, come diceva lei, sono scelte anche individuali che possono fare la differenza. Lo studio mette mette in luce una stabilizzazione del fenomeno, lo si diceva, dell'obesità in Occidente, nei paesi dunque ad alto reddito, mentre esplode nei paesi a basso e medio reddito. Ecco, uno dei casi eclatanti è la Cina, 1,4 miliardi di persone, di cui evidentemente tanti ragazzi. Saluto, dovrebbe essere in contatto, in collegamento con noi, Simone Pierani, giornalista del Manifesto, che spesso è in Cina. Buongiorno. Simone ci sente? Simone non ci sente, allora magari...
Mi sentite?
Sì, ecco, adesso ci sentiamo, bene, ben arrivato.
Buongiorno,
ben arrivato. Dunque, si parlava della Cina, la Cina che fino a 50 o 60 anni fa, lo ricordiamo, ha vissuto delle carestie devastanti, milioni di morti, oggi invece sembra quasi annegare nel grasso, è così?
Sì, tanto che in Cina si dice che si sia passati dall'era della malnutrizione a quella dell'obesità. E i fenomeni, diciamo, che comportano questo aumento dell'obesità sono quelli che avete ricordato voi, in particolare quelli della professoressa Di Cesare, cioè l'utilizzo di cibi iperprocessati, quelli che vengono definiti HSFS, cioè di molto contenuto calorico ma poco nutriente, perché in Cina appunto il passaggio, diciamo, da un'economia pianificata che ha causato tutta una serie di problemi anche di malnutrizione. I genitori, ad esempio, dei miei coetanei, io ho una quarantina d'anni, ancora raccontavano che insomma avevano grossi problemi negli anni 70 proprio a trovare il cibo, tanto che si dice che mangiassero anche cortecce, insomma c'era un problema di nutrizione veramente ampio. Con l'apertura al mercato internazionale operato dopo la morte di Mao negli anni 80 da Deng Xiaoping, il paese naturalmente è cambiato notevolmente. Le riforme hanno portato un processo molto ineguale che ha sviluppato moltissimo le zone urbane, ha sviluppato anche una classe media che con le stesse caratteristiche di una certa popolazione che avete ricordato voi, quindi poco tempo, necessità di poco tempo anche per cucinare, figli iperimpegnati, poca attività fisica, ha portato appunto all'emergere del problema dell'obesità, che ormai è conclamato, tanto che uno dei principali proprio studiosi di alimentazione in Cina, che è un professore che si chiama Ji Zhengzhe, parla apertamente proprio dell'era dell'obesità in Cina.
Una sorta di occidentalizzazione della società cinese. Hanno importato, diciamo, il classico problema della società occidentale con i suoi stili di vita.
Sì, mettendoci però, diciamo, le cosiddette caratteristiche cinesi, che sono, allora, innanzitutto sono aumentati moltissimo i supermercati, gli ipermercati che vendono cibo confezionato. Teniamo presente che solo l'anno scorso note catene di cibo internazionale hanno aperto 1000 negozi in Cina, 600 un'altra marca, e sono frequentatissimi dai cinesi. Tenete presente che la colazione tipica di un bambino della classe media cinese è da asporto da uno di questi conglomerati internazionali che producono il cosiddetto cibo fast food. E in più ci sono poi anche i supermercati cinesi che ormai si sono lanciati in questo genere di prodotti processati. E infine c'è un problema che viene messo in evidenza da molti medici, che è il problema delle prediagnosi, nel senso che ad esempio il 15 o 16% della popolazione cinese diabetica o ipertesa non sa di esserlo, e questo naturalmente, anche l'obesità, ha comportato il problema di non essere riconosciuto sostanzialmente come forma di malattia, e quindi anche a livello nazionale, dato che la Cina comunque pur avendo un mercato ed essendo inserita nel mercato internazionale, è comunque uno stato che ha un'economia pianificata, solo quest'anno è stato creato un programma di 13 anni che si chiama proprio Health China 2030, che dovrebbe portare da qui al 2030 a uno sviluppo di fondi per attività fisiche e per maggiore conoscenza anche delle problematiche legate all'obesità e legate all'alimentazione, che dovrebbe provare a invertire una rotta, anche se non sembra proprio una cosa semplice da fare.
Quindi le autorità e il governo stanno aprendo gli occhi e stanno reagendo di fronte all'emergenza?
Adesso sì, con diciamo, un'accusa velata che arriva dalle associazioni mediche di essere arrivati un po' in ritardo, nel senso che il governo cinese ha affrontato l'obesità prima come semplice problema legato appunto al movimento fisico, non dando alcuna importanza invece alla filiera, ad esempio, alimentare. In questo nuovo progetto sembra che, insomma, ci sia anche più attenzione, ad esempio, ai controlli proprio che vengono effettuati. Tenete presente che la sicurezza alimentare in Cina ha fatto sì che negli ultimi tempi si sia sviluppato
un mercato biologico molto attivo, un ritorno alle terre da parte di molti giovani, proprio perché gli scandali che si sono succeduti in questi ultimi anni sono stati troppi, e quindi questo ha portato un po' a una maggior sensibilità anche da parte proprio della stessa popolazione nei confronti del cibo. Chiaro che se lo Stato aiuta diventa un passaggio, come dire, molto più marcato.
Certo. Maria Chiara Di Cesare, per chiudere, l'esempio cinese lo possiamo considerare paradigmatico di quanto sta accadendo a livello planetario?
Sì, riguarda la Cina, emergente l'India, anche se l'India per il momento ha ancora un numero una proporzione di popolazione malnutrita, sottonutrita, alta, quindi la più alta, 50% dei bambini e adolescenti sottonutriti vivono in India, però è sicuramente emblematica la situazione cinese, emblematica di una globalizzazione dell'obesità che sta riguardando appunto il mondo.
E vedremo se a questa problematica si riusciranno a dare delle risposte anche concrete. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, noi torniamo domani 8:20 su Rete 1, a tutti l'augurio di una splendida giornata.